cosa è uscito da questa assemblea, le donne in valle, come se la vivono e che cosa pensano su questo decreto legge sul femminicidio, che è diventato legge, ricordiamolo, tra le polemiche, perché all'interno di quel decreto sul femminicidio alla fine sono stati messi 6, se non ricordo male, articoli che riguardano questioni che di fatto nulla hanno a che vedere con la tematica in questione.
Certo, infatti già, come dire, dicendo questo hai toccato il primo punto che stava a cuore un po' a tutte le donne che hanno partecipato all'assemblea, mettere in rilievo e contestare. Come già accaduto, lo ricorderete tutti, nel 2007, no? Quando Giovanna Reggiani, quella donna a Roma che fu violentata e poi uccisa, seguì appunto un decreto sicurezza aberrante che in realtà appunto in nome di una donna uccisa faceva passare misure di controllo sociale, controllo dell'immigrazione e prevedeva appunto la possibilità di espellere tutti quei cittadini comunitari, in particolare rumeni, che erano ritenuti indesiderabili dalle questure, quindi appunto non soltanto chi avesse precedenti penali, ma quelli ritenuti così arbitrariamente pericolosi. E in questo caso ci è sembrato, ed è intanto appunto il primo punto che ha messo all'assemblea di sabato, che di nuovo si tratti di strumentalizzare una questione che, come dicevi tu, è molto attuale, la violenza maschile sulle donne, ma in realtà utilizzandola per tutt'altri scopi, di nuovo scopi appunto di controllo sociale, perché come dicevi tu il decreto legge sul femminicidio prevede solo 5 articoli dedicati alla questione che vorrebbe affrontare e risolvere, gli altri 6 sono temi non casuali, tra l'altro, tutti inerenti al controllo del territorio, all'inasprimento delle misure repressive, ad esempio sulle frodi informatiche, soprattutto laddove ci sia una falsificazione digitale, addirittura l'inasprimento delle pene sui furti del rame, per dirne soltanto 2. E quindi anche in questo caso ci sembra evidente la strumentalizzazione inaccettabile che si fa di questioni che invece riguardano quotidianamente purtroppo la vita delle donne, perché certamente i numeri sui femminicidi sono altissimi in Italia e nel mondo. E ragionarne in un territorio fortemente militarizzato e che media e governo cercano di trasformare in un'emergenza sociale, con quanto poi sappiamo vi sia poi di conseguenza, ci sembrava assolutamente, assolutamente fondamentale ed obbligo. Quindi intanto quello che è emerso all'assemblea è il rifiuto delle donne a farsi strumentalizzare per fini repressivi e per fini di controllo sociale. Nella fattispecie del decreto e degli articoli invece che appunto cercherebbero di affrontare la questione femminicidio, ma non solo, anche maltrattamenti e abusi in genere, vi sono state ugualmente molte critiche. In particolare l'assemblea è partita con un intervento di una compagna di Torino che lavora all'SVS del Sant'Anna, al soccorso violenza sessuale, e quindi ci ha dato, come dire, la sua lettura di questo decreto legge in base anche alle contraddizioni che vede e vive da anni sul luogo di lavoro. Intanto è un decreto legge che affronta la questione da un mero punto di vista repressivo, che inasprisce le pene in presenza di minori e rendendo fondamentale la relazione affettiva della vittima con il suo aggressore, quindi inasprisce le pene in caso si tratti di coniuge o ex compagno. Quindi la prima grossa domanda è: ma e tutte le altre, no? Quindi insomma ci sembra che questo decreto legge faccia nuovamente valere un'idea di famiglia in cui molte di noi non si riconoscono intanto. Inasprisce le pene anche per lo stalking che si effettua via web, E anche questo ci è sembrato preoccupante, non tanto per lo stalking in sé, ma perché appunto, come dicevo prima, un decreto legge che contiene già un inasprimento generale delle pene, delle misure repressive per le frodi informatiche, e quindi c'è il forte rischio che si vada verso appunto invece misure di controllo sociale anche su un utilizzo web non gradito ai governi in qualche modo. Rende irrevocabile la querela, conferisce la possibilità a chi denuncia le violenze di avere il gratuito patrocinio. Anche da questo punto di vista è stato molto interessante quanto emerso dall'assemblea, e in particolare appunto da questa compagna dell'SVS che ci ha raccontato come negli anni, partecipando ai vari corsi di formazione previsti per le forze dell'ordine, per gli avvocati, abbia notato che appunto in realtà poi non c'è un effettivo interesse da parte di quelli che partecipano a questi corsi per le questioni in sé, ma che spesso si tratta di una partecipazione legata a motivi di carriera, perché la partecipazione a questi corsi conferisce punteggio nelle diverse graduatorie. E poi una forte critica anche al punto che prevede un piano di finanziamento a un progetto
bello elevato, sì, di ben 10 milioni.
Sì, ecco, anche questo ci sembrava molto necessario, insomma, decostruirlo e farlo vedere, farlo emergere per quello che è. Appunto, in apparenza 10 milioni a pioggia, non soltanto sui centri antiviolenza, ma in genere per percorsi di formazione dalle scuole ai vari ambiti di lavoro. Beh, allora, innanzitutto
sarà una bella torta, diciamo.
Brava, intanto una bella torta da spartire tra i vari potentati, tra le varie lobby politiche locali, perché poi viene poi affidata agli enti locali la ridistribuzione di questa fetta sostanziosa attraverso concorsi vari. La cosa che mi sembra importante far emergere è che come avviene già adesso in realtà il finanziamento dei centri antiviolenza, che sono molto pochi e sono distribuiti a macchia di leopardo in Italia, quindi ci sono zone che sono assolutamente scoperte. Ad esempio, una cosa che ho saputo partecipando all'assemblea di sabato e che dicevano le donne che abitano in valle, che ad esempio in valle non c'è niente di questo tipo. Ma appunto, a prescindere da questa mancanza abbastanza macchia di leopardo, il problema è anche che i bandi per i centri antiviolenza sono annuali. Questo significa che sostanzialmente ogni progetto può essere revocato dopo un anno, quindi ci si chiede chi, quale organizzazione, quale cooperativa, quale ente del terzo settore voglia mettere in piedi un progetto che poi non si sa se potrà avere una continuità. E poi, come dire, introduce una concorrenza tra enti gestori del terzo settore, che noi sappiamo bene, al di là della questione centri antiviolenza, ma nel terzo settore in generale, porti ormai a un abbassamento generale della qualità dei servizi, intesa anche come qualità di chi ci lavora dentro quei servizi, perché se uno dei parametri per ottenere il finanziamento sono i bassi costi a cui si propone il servizio, insomma, mi sembra abbastanza evidente come va poi a finire.
Certo, e poi sono situazioni che hanno bisogno anche della continuità, quindi l'aspetto legato a un anno di bando è anche problematico poi per l'utenza che va a usufruire di quel servizio.
Certo, certo. E un'altra, come dire, il piano più generale, per cui appunto questo decreto legge lo riteniamo assolutamente inaccettabile, e che comunque contribuisce a costruire ulteriormente un'immagine, un immaginario molto vittimista delle donne, che non che non ci piace e che non ha nulla a che vedere con il fatto che appunto poi concretamente, materialmente nella quotidianità le donne sono realmente vittime di violenze e abusi, ma appunto un conto è questa constatazione di fatto, un conto è la costruzione di un immaginario vittimista da parte di uno Stato che poi appunto vediamo che usa queste questioni per reprimere il dissenso tout court molto spesso, no? O per creare emergenza sociale, perché l'altra cosa notevole è che insomma è sotto gli occhi di tutti e tutte, negli ultimi anni c'è stata proprio un'introduzione quotidiana nel linguaggio del termine femminicidio. Ci riflettevo proprio ricordando il caso di Giovanna Reggiani di cui parlavo in apertura. Nel 2007 ancora non si parlava di femminicidio. Il fatto che ora, da almeno un anno a questa parte, ci sia un bombardamento mediatico attraverso questo termine, purtroppo mi sembra che appunto rilevi non soltanto un'attenzione aumentata su questo fenomeno, ma anche, ahimè, la costruzione di un quadro di emergenza sociale che poi giustifica misure repressive a 360 gradi, come è il caso di questo decreto legge. Un decreto legge che era nato, ricorderete, quest'estate, con addirittura un articolo esplicito che è stato espunto dal corpo definitivo del decreto legge sull'intervento delle forze militari esplicitamente in Valsusa. E questo ci sembrava assolutamente importante da discutere.
Ma voglio dire, ci sono due riflessioni che mi vengono da fare. Una da un punto di vista prettamente criminologico, che insomma sappiamo perfettamente come l'aumento delle pene non sia un deterrente rispetto ai reati. E dall'altra il fatto che, appunto, partendo dalla domanda se ci sentiamo più sicure dopo questo fantastico decreto legge, ovviamente assolutamente no, perché la questione non va combattuta sul piano della legge fondamentalmente, ma su un piano culturale.
Esatto, ed è anche questo, come dire, è stato poi il filo conduttore del resto dell'assemblea, che ci tengo a dire è stata un'assemblea assolutamente aperta, libera, per cui insieme, andando verso questo appuntamento nell'organizzazione insieme con le donne della valle, abbiamo proprio pensato a una forma non di conferenza, ma che appunto consentisse il confronto libero e aperto tra le persone che sono poi intervenute, come poi è stato, perché ci sembrava importante riflettere anche su, insomma, se rifiutiamo l'immaginario vittimista e assolutamente patriarcale da questo punto di vista, con cui lo Stato costruisce l'immagine della donna vittima e poi vuole difenderla a suo modo, ci sembrava importante iniziare a riflettere attivamente dal basso su quali invece siano le modalità secondo noi con cui si può combattere questo fenomeno, il fenomeno della violenza di genere in generale, perché sicuramente non basta parlarne, anche se, come dire, già moltiplicare le occasioni di incontro orizzontale, libero di confronto tra le donne, mi sembra un buon inizio.
Assolutamente, ma uomini non ce n'erano?
Sì, c'era qualche uomo che però non è intervenuto, per cui per me resta, come dire, un mistero. Però
sono spesso succede così in questi incontri, sì. Ne sono sempre colpita da questo.
Sì. Anch'io, perché sarebbe interessante sentire poi cosa ne pensano.
Sì.
Forse potrebbe essere...
Deve ancora maturare questa possibilità, probabilmente.
Beh, sì, perché penso che insomma anche gli uomini potrebbero essere interessati a trovarsi tra loro e discutere di violenza di genere, ad esempio, no? Perché insomma li riguarda come genere, quindi potrebbe essere molto interessante. Anzi, io penso che, se come dicevi tu, la soluzione, tra virgolette, a fenomeni di questo tipo sia più profonda, più appunto culturale, sia necessario che si attivino anche percorsi di riflessione da parte di uomini. Questo è...
Assolutamente auspicabile.
Sì, e l'ultima cosa, mi è sembrato di leggere, di percepire chiaramente un clima molto, molto attivo, molto propositivo, anche molto concreto. In questa assemblea mi ha fatto molto piacere, perché si è parlato, come dire, anche di auto-organizzazione delle donne per reagire a questo fenomeno, e non ne avevo dubbi perché, insomma, l'assemblea si è tenuta in un contesto dove, insomma, c'è una lotta che tutte conosciamo e tutti conosciamo, che va avanti da 20 anni, e quindi ha portato sicuramente i suoi frutti da questo punto di vista. Quindi ne è emerso un quadro di donne assolutamente non passive, ma anzi molto propositive e molto disposte a ragionare insieme su immaginario, appunto, post-vittimista e percorsi alternativi rispetto a quelli che ci propone lo Stato per combattere questo fenomeno.
Volevo ancora chiederti una cosa, se hai tempo.
Sì.
E se si è ragionato anche in termini di, lo dico così in modo un po' generico, di giustizia femminista, nel senso proprio di sottrarre allo Stato e alla violenza dello Stato, della legge, del carcere, ma cioè di ragionare proprio su che cosa si può fare dal punto di vista della riparazione, o comunque dell'affermazione pubblica di quando c'è un reato, c'è un delitto, una violenza contro una persona, come dal punto di vista di genere, se vogliamo metterla così, che può riguardare anche gli uomini, come magari riflettere, appunto, agire dal punto di vista della giustizia, che appunto un
certo. No, questo è un grosso tema per le donne, per le femministe in generale, perché è vero che non si può semplicemente rifiutare un'ottica senza, insomma, avere delle proposte, no? Che possano invece funzionare meglio per noi. Ma allora, è una questione molto grossa che, come dire, si è toccato, direi, in modo però piuttosto veloce sabato, perché l'assemblea è già durata quasi 4 ore ed è stata molto, molto impegnata intorno alla questione di questo decreto.
Certo.
Anche se sicuramente verso la fine si è iniziato a parlare anche di questo. Sicuramente ci piacerebbe proseguire con questo percorso, cioè ci piacerebbe che quella di sabato non fosse un'emergenza isolata, ma ci piacerebbe inserirla in un percorso in cui periodicamente ci si continua a trovare per discutere anche di queste cose. Sicuramente quello che è venuto fuori un po' da parte di tutte le partecipanti, con provenienza, età molto varia, eccetera, eccetera, e comunque il rifiuto della soluzione giustizia di Stato, lo ripeto, soprattutto in un territorio come quello della Val Susa, che appunto è fortemente militarizzato, quindi che fa esperienza quotidiana invece della violenza delle forze dell'ordine, e quindi, insomma,
certo,
suonerebbe molto contraddittorio, quasi un ossimoro, rivolgersi alle forze dell'ordine e allo Stato per risolvere la violenza sulle donne, quando poi, no, li conosciamo da un altro punto di vista. E tant'è che l'idea di questo incontro, che poi è andato molto lungo per altri motivi, era nata già, come dire, quest'estate, dopo i fatti capitati alla compagna di Pisa, che aveva denunciato le violenze su in valle delle forze dell'ordine.
Certo.
Quindi, perché più militari non vuol dire più sicurezza. Anzi. Lo ribadiamo, lo ricordiamo. Ricordiamo i fatti dell'Aquila, insomma, le violenze sessuali perpetuate dai militari e tutta questa presenza in valle. Da questo punto di vista, insomma, se io fossi una mamma di una giovane adolescente, non vivrei serena per niente. Credo che anche questa sia stata una questione affrontata dall'assemblea.
Sì, certo, il fatto che la presenza di più forze dell'ordine ci renda tutti più insicuri ed insicure, appunto, quello assolutamente sì.
Va bene, Valentina, ti ringraziamo.
Grazie.
E ringrazio io voi.
A presto.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.